Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione, vi parlerà della fede di Abramo, patriarca Abramo, che è padre di noi tutti. Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Ora Abramo fu giustificato per fede. Infatti l'Apostolo Paolo al capitolo 4 dei Romani dice quanto segue. Leggerò alcuni versetti tratti dal appunto capitolo 4. A partire dal versetto 1. Che diremo dunque? Che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi. Ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora chi opera? La mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: Beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva. Quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono, essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto di la giustizia. E il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso. Dunque, l'Apostolo Paolo riprende quello che è scritto nel libro della Genesi. Infatti, al capitolo 15 della Genesi leggiamo quanto segue. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo menò fuori e gli disse: Mira al cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E gli disse: Così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Ora, questo è un fatto avvenuto nella vita di Abramo. Ed è un fatto molto importante, tant'è che l'Apostolo Paolo, come abbiamo visto, lo prende per spiegare la giustificazione per fede e quindi la giustificazione che viene concessa da Dio gratuitamente a coloro che credono. Dunque, Abramo non fu giustificato per le opere. Se fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma egli non aveva niente di cui gloriarsi davanti a Dio. Infatti, è scritto: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi, il Dio mise ad Abramo, la sua fede in conto di giustizia. Dunque Abramo fu benedetto mediante la fede. E questa è la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. Infatti, lo ripeto, Abramo non fu giustificato per le opere, ma fu giustificato per la sua fede in Dio. Molto tempo dopo, il profeta Abacuc, che era ebreo di nascita, dirà: Il giusto vivrà per la sua fede. Dunque, quello che avvenne ad Abramo ci dice che l'uomo è giustificato per la fede senza le opere della legge. Ora è interessante leggere più avanti in questo capitolo 4 dei Romani quello che dice sempre l'Apostolo Paolo in merito alla fede di Abramo. Egli dice che Abramo, sperando contro speranza, leggo da partire dal versetto 18, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venire meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni e che Sara non era più in grado d'essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo, ond'è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Dunque qui l'Apostolo Paolo ci dice che Abramo credette per diventare padre di molte nazioni, in base naturalmente a quello che il Dio gli aveva detto, così sarà la tua progenie, cioè Dio gli aveva fatto una promessa che dal punto di vista umano era impossibile che potesse avvenire quello che Dio gli aveva promesso, ma le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Quindi quando Dio gli disse così sarà la tua progenie, disse la verità, gli fece una promessa fedele e verace, perché il Dio non può mentire. Allora Abramo credette a Dio, ritenendo che quello che Dio aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo. Abramo era pienamente convinto. Infatti, fratelli, la fede è certezza di cose che si sperano. Quindi Abramo, avendo la fede degli eletti, perché anche Abramo è tra gli eletti di Dio, come Isacco, Giacobbe, Isaia, Geremia, Ezechiele, Elia, Eliseo, eletti da Dio. Allora, Abramo praticamente credette che quello che il Dio gli aveva promesso sarebbe sicuramente avvenuto, perché la fede è certezza di cose che si sperano. Infatti, che cosa c'è scritto? Che Abramo vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità. Quindi non fu preso da incredulità, non vacillò, non ebbe alcun dubbio. A proposito, dicono che la fede, sapete, ormai tramite la televisione, tramite i mass media, vengono comunicati messaggi sbagliati di ogni genere. No? E recentemente, praticamente durante uno spettacolo televisivo, è stato detto che la fede ha tanti dubbi, no? Perché sennò non è fede. Ma evidentemente chi parlava non ha fede, non sa cosa sia la fede, perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Non si può definire la fede piena di dubbi, perché non ha senso parlare in questi termini. Non ha senso, perché la fede non dubita. La fede non dubita, la fede è certezza di cose che si sperano. Come può avere dubbi chi ha fede? Chi ha fede, infatti, non ha dubbi. Allora, vedete, Abramo non ebbe alcun dubbio, non dubitò di Dio. A proposito, avete sentito? Ci è stato detto che su Dio si può dubitare, anzi si deve dubitare. Ma chi è che parla così? Chi è che parla così se non il serpente antico, che è bugiardo e padre della menzogna? Su Dio non bisogna dubitare, di Dio non bisogna dubitare, bisogna avere fede in Dio. Gesù disse: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Questo bisogna fare, questo si deve fare, non si deve assolutamente dubitare di Dio. Infatti Abramo non dubitò di Dio, dice, non vacillò per incredulità. Dinanzi alla promessa di Dio fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio. Dunque egli credette in ciò che Dio gli aveva promesso, che poi si è adempiuto. Allora, quel ciò è la fede che gli fu messa in conto di giustizia. Ma quello che è scritto, cioè ciò gli fu messo in conto di giustizia, non è che, dice Paolo, dice bene Paolo, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia. Fratelli, attenzione a queste parole di Paolo, Attenzione, perché queste parole di Paolo sono molto, molto esplicative, molto significative, perché queste parole sono scritte anche per noi, sì. Quando quindi noi leggiamo queste parole, egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia, noi dobbiamo sapere che queste parole sono scritte anche per noi. Infatti anche a noi sarà così messo in conto la fede in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù Cristo, il Signore. Dunque, questa era la fede di Abramo. Quindi Abramo conseguì ottenne per la fede la giustizia. Questo quando era ancora incirconciso nella carne. Poi ricevette, dice Paolo, il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Quindi egli non fu giustificato per mezzo della circoncisione, no, egli fu giustificato per fede. Vi ricordate quando ad Antiochia alcuni discesi dalla Giudea cominciarono a insegnare ai fratelli che erano gentili di nascita: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati? E naturalmente poi quella questione fu risolta, perché ai gentili non fu data alcuna molestia, ma non fu imposta quindi la circoncisione nella carne dagli apostoli e dagli anziani, ma furono imposte queste cose, cioè che dovevano astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate dal sangue. Ma perché vi cito quel fatto? Perché l'esempio di Abramo ci conferma che non è facendosi circoncidere che si viene giustificati o salvati, perché Abramo fu giustificato da Dio quando era ancora incirconciso. Ecco perché Paolo dirà che l'incirconcisione è nulla, come anche la circoncisione, no? È nulla. Quello, fratelli, che importa è avere la fede. La fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si accosta a Dio, infatti, deve credere che Egli è o che Egli esiste e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. Vedete come fu ad Abramo fu resa buona testimonianza mediante la fede. Ancora oggi Abramo è ricordato per la sua fede in Dio. E sapete, fratelli nel Signore, lo stesso, per esempio, gli apostoli sono ricordati per la loro fede in Dio e la loro fede anche nel figliuolo di Dio, che era una fede operante per mezzo dell'amore. Ma ancora oggi noi parliamo della fede di Abramo. D'altronde è chiamata così, la fede di Abramo, E noi abbiamo la fede di Abramo, perché la fede è una sola fede, ed è la fede degli eletti di Dio. E noi abbiamo fede in Dio. Noi abbiamo fede in Dio. Noi crediamo in ciò che Dio dice. Noi crediamo nel suo Evangelo. È chiamato l'Evangelo di Dio, che è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi noi, quando diciamo noi crediamo in Dio, noi stiamo dicendo che crediamo nell'Evangelo di Dio, perché l'Evangelo è la buona novella di Dio. E dunque noi crediamo, siamo pienamente convinti di quello che è avvenuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa, poi apparve ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, e poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. Noi crediamo, siamo pienamente convinti che questo è quello che è avvenuto. Cioè noi crediamo, diciamo con assoluta certezza, nella morte espiatoria di Cristo Gesù, nel suo seppellimento, nella sua resurrezione e nelle sue apparizioni. Sì, tutto questo naturalmente affinché si adempisse affinché si adempisse ciò che il Signore aveva preannunziato. La fede porta a parlare così. Nessun dubbio sull'Evangelo, nessuno. Come naturalmente non abbiamo nessun dubbio su quello che accadrà. Faccio degli esempi. Noi crediamo con assoluta certezza che Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante a suo tempo. Egli apparirà senza peccato una seconda volta a quelli che l'aspettano per la loro salvezza, e noi siamo tra quelli che lo aspettiamo per la nostra salvezza. Ebbene, questo avverrà. Questo avverrà. Quindi noi crediamo che i morti in Cristo risusciteranno. Noi crediamo nella resurrezione dei giusti. Come anche nella resurrezione degli ingiusti, solo che i giusti andranno a vita eterna, gli ingiusti andranno a punizione eterna. Infatti gli ingiusti poi, quando risusciteranno, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati e poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Vi ricordo infatti che la sorte che aspetta gli empi è il tormento eterno nel fuoco eterno. Non esiste nessun annichilimento dei malvagi, non è stato stabilito nessun annichilimento dei malvagi. Mi riferisco a quell'eresia che purtroppo esiste anche in seno al movimento pentecostale, e questo sin dall'inizio. Non va per la maggiore questa eresia, perché chiaramente è stata rigettata dalla maggior parte dei pentecostali, però esiste anche in ambito pentecostale questa eresia dell'annichilimento dei malvagi, cioè sostanzialmente dicono che in quel giorno i malvagi sì risusciteranno, sì saranno puniti, ma in che cosa consisterà la loro punizione? Che saranno gettati nel fuoco e torneranno a non esistere perché saranno annichiliti. No. Nel fuoco saranno gettati per esservi tormentati per l'eternità. Come naturalmente noi sappiamo con certezza che nel fuoco eterno saranno gettati la bestia, il falso profeta, poi sarà gettato il diavolo, con gli angeli suoi. Queste cose noi sappiamo che avverranno e naturalmente anche loro saranno tormentati nei secoli dei secoli. Quindi, che cosa ci porta a parlare in questi termini? La fede degli eletti. Questa fede così preziosa, ed è proprio perché è così preziosa che è così tanto attaccata, per cui dobbiamo lottare strenuamente per la fede degli eletti di Dio, che è chiamata anche la fede del Vangelo. E dunque, vedete, la fede, noi abbiamo la fede di Abramo, ed è qualcosa di meraviglioso. Io quando considero questa espressione, la fede di Abramo, e che è anche quello che sta scritto naturalmente, che noi abbiamo la fede di Abramo, veramente dico: Signore, quanto sei grande, quanto sei meraviglioso. Mi hai dato la fede d'Abramo, per cui adesso sono benedetto col credente Abramo. La benedizione d'Abramo è venuta su di me, perché ho creduto in Dio come ci credette Abramo. Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ho detto poco fa che la fede d'Abramo, come anche la fede di Isacco, di Giacobbe, la fede dei profeti, era una fede operante per mezzo dell'amore. Infatti, la fede degli eletti di Dio è una fede che opera. E infatti, la fede di Abramo è ricordata perché era una fede che operava. Ascoltate che cosa dice lo scrittore agli ebrei. Allora leggerò dagli ebrei, capitolo 11, famoso capitolo 11 degli ebrei, dove veramente si parla della fede. Leggetelo spesso questo capitolo, perché è molto, molto incoraggiante. Dice così di Abramo, capitolo 11 dal versetto 17: per fede Abramo, quando fu provato, offerse Isacco, ed egli che aveva ricevuto le promesse offerse il suo unigenito, egli a cui era stato detto: è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie, ritenendo che Dio è potente anche da fare risuscitare dei morti, onde che lo riebbe per una specie di risurrezione. Allora, voi sapete che Isacco era il figlio della promessa. Infatti Dio promise Isacco ad Abramo, e naturalmente anche a Sara, sua moglie, che vi ricordo era molto avanti nell'età. Ora, il Signore adempì la promessa che aveva fatto, e difatti Isacco nacque e Isacco poi crebbe. Quando fu, diciamo, giovinetto, ecco che il Dio comandò ad Abramo di offrire il suo figliolo. Sì, proprio così lo mise alla prova. D'altro, qualcuno potrebbe dire: ma com'è possibile una tale cosa? Fratelli nel Signore, io vi dico che il Dio fa tutto ciò che gli piace e nessuno gli dice la via da seguire. Non è che c'è qualcuno che gli dice: sai, Signore, dovresti seguire questa via, questo metodo, anziché quest'altro. No, fratelli nel Signore, nella maniera più assoluta. Dio fa tutto ciò che gli piace. E infatti è scritto nella Genesi: dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo, ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora il tuo figliolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moriah, e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. E Abramo ubbidì, fratelli nel Signore. Abramo ubbidì e portò il suo figliolo su questo monte, e nel momento in cui lo stava per scannare, ecco che, perché l'aveva messo sopra un altare, sopra la legna che aveva messo sull'altare Abramo. E Abramo stese la mano, prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma in quel momento l'angelo dell'Eterno lo fermò. Infatti gli gridò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo! E quegli rispose, sto leggendo dal capitolo 22 della Genesi, versetto 11, e quegli rispose, adesso versetto 12, eccomi, e l'angelo, non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non m'hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. E Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone preso per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece del suo figliolo. E Abramo pose nome a quel luogo Jaira. Per questo si dice: oggi al monte dell'Eterno sarà provveduto Yahweh. Qui ha messo Geova, però Yahweh Jaira. Allora, poi c'è scritto ancora: l'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie perché tu hai ubbidito alla mia voce. Notate come qua il Signore dice che Abramo ha ubbidito alla sua voce. Sì, Abramo per fede offrì su quell'altare il suo figliuolo, Isacco, a Dio. Ma perché lo offrì? Perché Abramo credeva che il Dio è potente anche da fare risuscitare dai morti. Cioè, sostanzialmente, quando Abramo si incamminò con suo figlio Isacco verso appunto il paese di Moria, dopo il Signore gli mostrò il monte sul quale doveva offrire il suo figliolo, cioè praticamente lui, mentre camminava con suo figlio, era sicuro che una volta che avrebbe ucciso suo figlio Isacco, Dio l'avrebbe risuscitato dai morti. Fratelli, questa è fede. Ma perché? Perché lui aveva creduto, Abramo, alla promessa di Dio. In Isacco ti sarà chiamata una progenie, in Isacco che ti sarà chiamata una progenie. Quindi, sapendo che Dio non può mentire, lui era pienamente convinto che Isacco sarebbe tornato in vita. E c'è questa espressione che è particolare, onde che lo riebbe per una specie di risurrezione. Ovviamente non fu una risurrezione letterale, no? Come ce ne sono diverse nella Sacra Scrittura, di morti che sono risuscitati. No? Il figlio della vedova di Nain, Lazzaro, la figlia di Jairo e così via, sono risurrezioni. Diciamo in cui un morto, uno che era veramente morto, è risuscitato. No? Qui dice però, lo riebbe per una specie di risurrezione, il Signore ha voluto che fossero scritte queste parole, comunque lo riebbe perché Abramo quando partì oramai, diciamo, prevedendo che sarebbe morto Isacco, però siccome che lui credeva che Dio è potente anche da risuscitare i morti, lui disse in se stesso, disse qualcosa, noi non sappiamo esattamente cosa disse, ovvio, però sicuramente lui era pienamente convinto che il Dio è potente anche da risuscitare i morti, quindi lui credeva che Dio avrebbe risuscitato Isacco. Però vedete, Isacco non morì e praticamente poi ritornò se ne andarono insieme a Beersheba, Abramo e suo figlio Isacco. Allora, questo episodio anche è molto importante, perché ci spiega ci mostra una cosa molto importante, che chi ha fede in Dio ubbidisce a Dio, qualunque cosa Dio gli comanda di fare. E così, fratelli del Signore, la fede opera. La fede opera. La fede praticamente dice eccomi e poi ubbidisce. Ubbidisce alla voce del Signore. Quando il Signore mi disse va nel Lazio, io proprio partii assieme a mio fratello per fede. Ubbidimmo a quello che il Signore mi aveva comandato, tenendo per certo appunto che Dio ci aveva chiamato ad annunziare il suo Evangelo là, nel Lazio. Capite? E per fede siamo partiti da Lavena, Ponte Tresa. Era il 1990, giugno 1990. Queste cose le ricordo perché io quando leggo, per esempio, di Abramo che essendo chiamato ubbidì, no? È uscito dai Caldei per andarsi in un luogo che aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Io ricordo quei momenti quando appunto essendo chiamati ubbidimmo. Meraviglioso ubbidire al Signore. Ma com'è possibile tutto questo? Per fede, fratelli, per fede. E naturalmente l'ubbidienza che abbiamo mostrato verso il Signore, poi naturalmente ha avuto e ha tuttora e continuerà a avere tanto frutto. Ringraziamo il Signore veramente per tutto il frutto che ha portato, appunto, e continua a portare la predicazione dell'Evangelo, l'insegnamento della sana dottrina, la confutazione delle eresie distruttive che sono state introdotte e soppiate in mezzo alla Chiesa. Ringraziamo Dio per questo. E tutto questo, naturalmente, tutto questo è avvenuto per volontà di Dio. Il Dio comandò, noi ubbidimmo. Allora, quando fu provato, offerse Isacco. Giacomo, il fratello del Signore, prende appunto questo episodio avvenuto nella vita di Abramo per spiegare appunto il valore delle opere. Delle opere compiute per fede. Dice Giacomo al capitolo 2, versetto 20. Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu resa compiuta. E così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Fu chiamato amico di Dio. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere, non per fede soltanto. Dunque, vedete, Abramo fu dichiarato giusto per le sue opere. La fede operava insieme con le opere di lui. Ed è così, fratelli nel Signore. Ed è sempre stato così. La fede degli eletti di Dio è una fede operante. È una fede che ubbidisce a Dio. Ecco perché dice che la fede operava insieme con le opere di lui. E infatti poi cita questa opera che Abramo compì per fede, offrì il suo figliolo Isacco sull'altare. Quello fu, diciamo, quell'offerta fu praticamente l'ubbidienza che Abramo mostrò a Dio. Ora noi ogni volta che ubbidiamo alla voce di Dio, fratelli e Signore, stiamo per fede operando. Quindi, quando tu preghi, la tua fede sta operando. Quando tu digiuni, la tua fede sta operando. Quando fai elemosina, la tua fede sta operando. Quando stai praticando l'ospitalità, la tua fede sta operando. Quando tu parti in seguito a una rivelazione di Dio per un paese, per una città, per una nazione, no? Perché il Signore ti chiama là ad annunziare l'Evangelo, se questo è quello che Dio ha preordinato per te, tu stai, che cosa stai facendo? Stai operando per fede. Io mi ricordo quel giorno ancora con precisione, quando noi partimmo da Ponte Tresa. Cioè, allora, umanamente era inspiegabile, inspiegabile. La cosa era spiegabile solamente con le sacre scritture. Avevamo creduto a Dio, che mi disse va nel Lazio, e quindi ubbidimmo. Dio ordinò e noi ubbidimmo per fede. Partimmo così. Partimmo io e mio fratello, mi ricordo, con due borse, io una, lui un'altra, e partimmo alla volta del Lazio. Prendemmo, quando fummo portati alla stazione di Milano, il primo treno per Roma. Via! Tutti contenti, gioiosi. Veramente, che giornata memorabile, che giornata meravigliosa! Se io considero veramente poi tutto quello che è scaturito dall'ubbidienza a quella parola, beh, che cosa posso dire se non grazie Padre, veramente, grazie Padre per la fede che mi hai dato, che ci hai dato, perché poi adesso tutti vedono, tranne i ciechi, tutti vedono, tranne i ciechi, il frutto dell'ubbidienza a Dio, o meglio, il frutto della fede operante per mezzo dell'amore. Tutti lo vedono, tranne i ciechi. E di ciechi ce ne sono tanti. Pensano di vedere, ma sono ciechi. Ma d'altronde i ciechi sono quelli che appunto non hanno fede. Non hanno la fede degli eletti di Dio, perciò non possono capire, non possono concepire. Non possono concepire tutto questo. Non hanno mai sperimentato niente del genere. Niente del genere, non sanno nemmeno cosa significa che Dio ti parla, e Dio ti parla mentre tu stai dormendo e poi tu parti quando ti svegli, o poche ore dopo che ti svegli. Loro non possono concepire, questa è pazzia, non hanno mai sperimentato questo. Quando racconti questo ti guardano come se tu fossi un pazzo. Ma noi ringraziamo il Signore. E dunque vedete, fratelli, per le opere, la sua fede fu resa compiuta. Vedete, fu chiamato amico di Dio. Sì, amici di Dio sono quelli che ubbidiscono a Dio. Quelli che amano Dio. Quelli che temono il Dio, come Abramo. Quelli che hanno fede in Dio. E quindi vedete che la fede di Abramo operava insieme con le opere di lui. È meraviglioso questo, veramente. Quando leggiamo queste parole siamo incoraggiati. Siamo incoraggiati perché? Perché sappiamo che quello che la fede opera per mezzo dell'amore è gradito a Dio. È gradito a Dio. Le opere che vengono compiute per fede, fratelli, sono gradite a Dio. Ricordatevi però che non tutti hanno la fede. Molti dicono di credere, ma non hanno la fede. Quanti ne ho sentiti dire io credo, ma non hanno la fede. Non hanno la fede. Tra questi ci sono gli uomini malvagi e molesti che non hanno la fede, che stanno sempre ad attaccare i figlioli di Dio, i ministri di Dio non hanno la fede, sono annoverati tra gli increduli. Non avendo la fede non possono amarti, non possono stimarti, non possono aiutarti. No, non possono. Sono su un'altra strada. Su un'altra strada. Non sono sulla strada dove ci sono coloro che hanno la fede di Abramo. Questi non hanno la fede. Ecco perché il parlare nostro è un parlare pazzo per costoro, è un parlare pazzo. Dunque, è molto importante appunto che la fede operi, insieme con le opere. Quindi ringraziamo il Signore, fratelli, per la fede. Naturalmente, l'episodio del, diciamo, di quando Abramo offrì il suo figlio Isacco, che cosa anche ci ricorda? Che Dio ci prova, prova la nostra fede. Prova la nostra fede. Nessuno si scandalizzi, nessuno si meravigli. La scrittura parla della prova della nostra fede, sapete, io non è che mi invento niente, È chiamata la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco. Quindi è necessaria la prova della nostra fede. Dio ci mette alla prova. Quando Dio ci mette alla prova, mette alla prova della nostra fede, mette alla prova la nostra fede. Quindi che cosa dobbiamo fare? Quando siamo messi alla prova da Dio, dobbiamo ubbidirgli. Dobbiamo ubbidirgli per passare la prova. Vedete Abramo come passò la prova? Ubbidendo a Dio. Ubbidendo a Dio. E naturalmente poi la prova della nostra fede risulterà nostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Eh sì, è proprio così. Perché coloro che hanno fede in Dio sono veramente onorati da Dio. Onorati da Dio. Ma voi considerate per esempio il capitolo 11 degli Ebrei. Guardate come Dio ha voluto onorare, diciamo, tutti comunque, coloro che hanno avuto fede in Lui, e quelli che sono menzionati nel capitolo 11. E Dio ha voluto che fossero onorati. Ricordando la loro fede, per fede, ve lo ricordate, no? E quindi vedete, fratelli nel Signore, noi per grazia di Dio saremo ricordati per la nostra fede in Dio. È meraviglioso questo, è meraviglioso. Veramente dobbiamo essere grati a Dio per la fede che ci ha donato. Naturalmente coloro che hanno fede in Dio sono tentati dal diavolo, il tentatore. D'altronde ricordiamoci sempre questo, che il diavolo tentò Gesù. Quindi il diavolo tenta anche noi. Allora che cosa dobbiamo fare noi quando siamo tentati dal diavolo? Dobbiamo sottometterci a Dio, resistere al diavolo ed egli fuggirà da noi. In altre parole, dobbiamo resistere al diavolo stando fermi nella fede, fratelli del Signore, perché il Dio questo vuole, che noi rimaniamo saldi nella fede. Quindi io vi esorto a stare saldi nella fede. Serbate, fratelli, la fede di Abramo. Ricordatevi, voi, come noi, naturalmente, avete la fede di Abramo. Serbatela, è una fede preziosa. È una fede che vi è stata messa in conto di giustizia, anzi dirò di più, vi è messa in conto di giustizia, perché mediante questa fede voi siete giustificati e potete dire: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco perché lo potete dire questo, ecco perché lo potete proclamare, perché avete la fede di Abramo, mediante la quale siete benedetti col credente Abramo, essendo figlioli di Abramo, giustificati come era giustificato Abramo. Quindi mantenetela questa fede, fratelli, fino alla fine, affinché poi il Signore vi salvi nel suo regno celeste. nel suo regno celeste, che è appunto il suo riposo, dove entrano tutti coloro che muoiono nella fede, cioè che muoiono in Cristo. È là che vanno nel regno dei cieli coloro che hanno la fede di Abramo. Quindi, fratelli, state saldi nella fede, serbatela. Questa fede preziosa che il Dio ci ha donato. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.